/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Troverai i codici fiscali delle strutture visitando il sito www.uicbasilicata.it. Per te non costa nulla, per noi fa la differenza. Grazie. Amici radioascoltatori, ben trovati nuovamente su queste onde magnifiche per ascoltare una nuova trasmissione di 100 anni di questa Unione. Oggi parleremo di autonomia. Vi sarete spesso chiesti come fanno i non vedenti a curarsi casa, magari utilizzano un assistente, un aiuto, ma ci sono tanti non vedenti che riescono a far da sé utilizzando delle strategie particolari, utilizzando il tatto, aiutandosi in qualche modo. Ce la si può fare. Ce lo spiegheranno meglio Carmela, Giovanna e Caterina assieme a Fabiana Sant'Angelo. E parleremo del litigeo che promuove la radio tra i suoi studenti. Poi avremo Mimmo Mancusi che presenterà Radio Tor. Lui è un non vedente di Avigliano con la passione delle radio e ci spiegherà come fa radio e quali sono le problematiche che un non vedente può incontrare nel fare questa attività. Nelle news Maria Buoncristiano ci parlerà di Hability, questa novità che nasce anche in Basilicata, e poi delle assemblee territoriali delle due sezioni, dandoci le date. Quindi io non mi dilungherei nelle mie chiacchiere e lascio a Fabiana lo scettro della conduzione. Buon ascolto. Oggi parliamo di, a cura di Fabiana Sant'Angelo.
Amici, ben ritrovati. Questa puntata al sapor di primavera ci ricorda che la Pasqua è vicina e soprattutto che tante le corne aspettano di essere gustate. Nel corso di questo nostro incontro parleremo di tante passioni tipiche del focolare domestico, sicuramente praticate da donne, ma anche da uomini magari vedenti e non vedenti. A tal proposito, però, è molto importante sottolineare l'aspetto che concerne l'autonomia domestica nello svolgimento appunto di queste attività, e capiremo bene come e perché. Introduciamo allora la prima ospite, che è Giovanna, per parlare con lei della sua passione per la cucina. Giovanna, okay. Allora anzitutto raccontaci chi sei e cosa fai.
E io sono un ipovedente di 70 anni, ipovedente dall'età di 30 anni, adesso sono vedova e a casa, si può dire, da sola. La mia nipotina mi viene a far compagnia la sera e passo le giornate ascoltando la radio, la televisione, il libro parlato. E adesso con la pandemia non posso uscire a fare le passeggiate. Sono affezionata in cucina, rivisito le ricette e le faccio a modo mio. La sera racconto il coniglio ripieno, coniglio dissossato, poi si fa il ripieno con carne mista, come fare le polpette più o meno, aggiungendo un po' di pancetta appena rosolata nel ripieno, e qualche pistacchio tritate, prezzemolo a volontà. Poi si fa il soffritto con le verdure, cipolla, carota e le verdure a piacere. Che poi da quell'olio si tolgono e una volta imbottito il coniglio si fa rosolare. Dopo si mette in una casseruola che possibilmente può andare in forno e si fa il sugo con la passata di pomodori già bello condito con i sapori che uno vuole e si fa arrivare a bollore e poi si mette sul coniglio rosolato. Dopo le verdure vanno frullate aggiungendo un po' di passata di pomodori del sugo che è cotto dentro il coniglio e una volta tagliato le fette di coniglio si mette sopra le verdure passate. Col sugo poi si può condire, per me va bene la polenta, però i fusilli, le tagliatelle e nel sugo si aggiungono 2-3 mandorle e anche una patata che poi si mischia alle verdure da poter mettere sulle fette del coniglio.
Senti Giovanna, ti faccio una domanda, visto che parlavi molto di rosolamento o rosolatura, non so come si dice in cucina, come fai a non scottarti?
Con le mani di amianto. No, vabbè, bisogna stare molto attenti vicino ai fornelli.
Vabbè, tu sei ipovedente, quindi un minimo di visus ce l'hai, diciamo.
Esatto, ma bisogna comunque stare attenti anche ai vedenti, è importantissimo.
Certo, certo.
Il coniglio è grande, si può benissimo prendere con le mani. Però uno si può aiutare con una buona pinza e lo gira.
Certo,
e
brava.
Poi male che va, farlo rosolare direttamente in forno.
Buona idea.
Cioè, bisogna comunque adottare le strategie ognuno di noi.
Ci vuoi suggerire qualcosa per Pasqua?
Per Pasqua mi sa che sono da sola con la mia nipotina, facciamo i cannelloni ripieni, le costine di agnello col burro in padella, già abbiamo fatto un po' la ricetta, poi giustamente le fragole non devono mancare e la pastiera. Che io poi la faccio non col grano ma col riso.
È più leggera forse?
Non lo so, però ci vogliono più uova, quindi non è più leggera. Ecco.
Amici, proseguiamo con questa puntata all'insegna del gusto e dell'autonomia domestica e riprendiamo un attimo un aspetto che ha sottolineato prima Giovanna, molto importante, cioè lei diceva ognuno poi in cucina ha le sue strategie. A questo proposito vorrei far intervenire Carmela Brienza che ci darà un po' delle dritte e dei suggerimenti su come fare proprio praticamente alcune attività che si svolgono normalmente in casa.
Io sono Carmela Brienza, sono non vedente dalla nascita, sono moglie, sono mamma e sono nonna e sono una fisioterapista in pensione. Io in casa riesco a fare tutto con tanta attenzione, con un po', forse un pochino di tempo in più, forse prima, adesso più o meno come gli altri, cucino. Non uso metodi particolari, cioè io se metto l'olio in una pentola, metto la pentola magari di lato e faccio andare l'olio più o meno che mi serve, sfiorando sì e no con un dito, che uno non si sporca nemmeno, poi a portata di mano tengo sempre uno strofinaccio in modo che pure se mi sporco pulisco facilmente. Poi se condisco l'insalata mi accorgo dal rumore, le goccioline dell'olio che cadono sull'insalata, usando la stessa bottiglia riesci più o meno a regolarti. Sì, sì, poi se friggo una cotoletta, magari quando la devo girare, se io la sposto leggermente, mi accorgo che dalla parte che è sul fuoco, diciamo, è fatta, perché si sente il rumore quando diventa croccante la panatura.
Ok, quindi hai affinato molto l'orecchio.
Sì, 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 infatti noi usiamo molto l'orecchio. Prima di mettere la padella, oramai la mia cucina io la conosco, però osserviamo bene il piano che teniamo a disposizione, in modo che quando mettiamo la padella riusciamo a centrare la fiamma del fornello. Poi oltre in cucina anche stiro, riesco a stirare bene. Uso il ferro con la caldaia. È una cosa che consiglio a tutti, non vedenti e anche vedenti, forse, sicuramente, tenere sempre la caldaia a terra, mai sull'asse da stiro. Giusto. Poi, quando riempiamo la caldaia, sì, più o meno teniamo una bottiglia che più o meno corrisponde alla quantità dell'acqua, però sai, delle volte c'è già un pochino d'acqua dentro e poi non sempre sono precise pure le caldaie, magari dicono un litro, ma non è così, non la riempi fino sopra. Allora, quando versi l'acqua, ti accorgi che quando la caldaia si riempie, il rumore cambia. Una volta sistemata la caldaia, sul ferro le manopole non sempre sono segnate. Allora uno si fa un punto di riferimento, mettiamo, te lo segni in qualche modo, o con un pezzettino di scotch, o fai un segno con un coltello leggermente sulla parte di plastica della manopola, e magari te lo fai al centro tra, diciamo, tra lana e cotone, in modo che tu ti gestisci il ferro come ti serve. Poi la cosa principale, non appoggiare mai il ferro sull'asse da stiro, ma bensì sull'appoggiaferro, perché quando tu sposti l'abito che stai stirando, ti puoi bruciare il braccio destro facilmente te lo bruci. Poi magari pure usare la lavatrice fin quando si può, usare sempre una lavatrice che comunque ha una manopola, almeno fino adesso, pure se i programmi sono ora con schede, però avere una manopola di riferimento e segnarsi, farsi un segno di riferimento. In genere cerchi di trovarlo sulla manopola, se no te lo fai, te lo indichi con qualcosa.
Grazie, dei consigli veramente molto preziosi. E poi appunto a un certo punto hai detto una cosa importante: tutti quanti utilizzando la caldaia del ferro da stiro possono farsi male, tant'è vero che insomma l'incidenza degli incidenti domestici anche tra le persone che non hanno una particolare disabilità è molto alta in realtà, quindi vero. Se vogliamo, certe accortezze in realtà valgono per tutti.
Per tutti, sì.
Bene, adesso invece passiamo la parola a Caterina Giordanelli, che vuole, diciamo, descriverci la sua giornata tipo, dandoci appunto dei particolari consigli. Caterina.
Ciao a tutti, io sono Caterina di Policoro e sono una non vedente. Dall'età di 12 anni ho iniziato a perdere la vista gradualmente, ho la retinite pigmentosa, quindi adesso ho soltanto la percezione luce, però io faccio tutto a casa, sono autonoma, sono mamma, sono moglie, mamma, ho nipotini, lo stesso pure io, e a casa faccio tutto, lavo, stiro, faccio tutte le pulizie, cucino, cucio a macchina.
Bene, bello.
Tutto. Vorrei descrivere come fare un po' le pulizie. Io la mia giornata la inizio, allora, facendo il letto. Chi non vede, non vede i colori, non vede niente. Allora, mettendo il lenzuolo di sotto c'è gli angoli ed è presto, è facilissimo metterlo. quello di sopra, e invece ci rendiamo conto dei bordi diritto e rovescio, guardando quelli. E lo stesso per la coperta, guardando di non metterla un po' dritta, di metterla dritta, toccando un po' a terra, insomma, usando le mani. Le mani fanno tutte, le mani sono gli occhi. E poi per togliere le ragnatele prendiamo un angolo della casa verso il soffitto e giriamo con il pennacchio tutte e quattro insomma la stanza. E lo stesso per passare la scopa, per lavare a terra, però ci dobbiamo prendere dei punti di riferimento.
Sì.
Da dove iniziare, se no lasciamo pezzi da pulire. E poi cosa potrei dire? Apparecchiare la tavola. È la stessa cosa. Mettere la tovaglia con le mani, guardare i bordi per farla andare dritta. Mettendo i tovaglioli, poggiando una mano sul tavolo e proseguire col tovagliolo, posate, bicchieri, eccetera, eccetera.
Sì, dicevi che ti piaceva la macchina, tu lavori a macchina.
Cucire a macchina, sì. Allora, io ho messo tante cerniere ai pantaloni, mio marito e i miei figli. Per fortuna adesso non si rompono più, non so perché. Ho fatto tanti orli ai pantaloni e ai jeans. Se devo cucire una tenda, fare il piegone, me lo faccio ancora. E perché la scarpetta ha il taglio, io metto il dito in mezzo a quel taglio e vado dritta. E quindi cucio a occhi chiusi, come sol dire.
Okay.
Vado bene.
Quindi poi riesci ad orientarti facilmente.
Sì, sì, sì. Oddio, se devo fare cose sofisticate, che devo andare proprio dritta a qualche cosa, no. Ma gli orli vado bene, perché si fa la piega e vado dritto, faccio con il segno.
Okay.
E poi pulire i vetri, la stessa cosa. E bagnare il vetro con il vetril, con uno straccio. E la polvere, le macchie in rialzo si sentono, però per quelli che non si sentono, allora basta strofinare un po' di più lo straccio al vetro, non romperlo però. e si pulisce. E la stessa cosa per tutti gli altri mobili, per pulire i water, la doccia, la vasca, tutto.
E
io rispetto a Carmela pure la stessa cosa, per mettere l'olio dentro le pendole uso un ambolino con il beccuccio sottile, così si sente la quantità, io il tempo, e mi regolo col tempo quanto olio metto nella pendola. Poi per le polpette, faccio pure le polpette, li giro allo stesso modo con due forchette, e tocco il croccante sopra e quella l'ho girata. Il morbido lo devo girare.
Ok.
Queste sono tutte accortezze di uno che non vede. Poi un'altra cosa, per la pasta, per scolare la pasta, perché se non si sta attento va a finire la pasta dentro il lavandino.
Certo.
Mettere una scolapasta dentro una coppa, che in modo che la scolapasta non cade dentro, così che sta ferma dentro la coppa e la pasta va dentro lì e non rischiamo di buttarla dentro il lavandino. Queste sono accortezze di chi non vede proprio.
Bene. Beh, in realtà diciamo che molte cose che dici possono essere, diciamo, utilizzate come strategie anche per chi ci vede in realtà, quindi
sì, sì, sì,
poi
sì,
alla
sì,
fine
sì.
Le differenze, se vogliamo, spesso sono solamente di, a volte di pregiudizio, no? Di falsa convinzione, perché poi all'atto pratico, quando andiamo a svolgere delle attività, ci rendiamo conto che stare attenti e fare le cose con più praticità conviene un po' a tutti allo stesso modo.
Allo stesso modo, come abbassare la fiamma quando dobbiamo girare le cotolette, polpette, se no rischiamo un po' di olio che salta fuori e ci possiamo incendiare. Certo. Quella è l'attenzione di abbassare sempre la fiamma quando dobbiamo girare qualcosa.
Bene, grazie di questo contributo, per averci accompagnato nella tua quotidianità. Ci sentiamo presto con altre rubriche di approfondimento. Grazie.
Ok, grazie a voi, buona giornata.
Eccoci qui di nuovo al nostro consueto appuntamento con Oggi Parliamo Di. Nel corso di questa puntata riprenderemo un po' l'esperienza che abbiamo affrontato in precedenza con l'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza sul tema di scuola e volontariato. Oggi parliamo di radio perché alcuni docenti hanno dato il via appunto ad una radio web che si chiama ITGEO Potenza Picerno e in questo spazio si affrontano vari temi fra cui l'educazione civica. Scopriremo bene come con la professoressa Dorina Ripullone. Ciao Dorina.
Grazie Fabiana. La radio a scuola è un progetto nato, pensato nel 2018, a marzo del 2018, nella sede del nostro istituto di Picerno. Ed è nata essenzialmente con la volontà di costruire un ponte, non un ponte radio, o meglio anche un ponte radio, ma un ponte tra le discipline dell'area comune e quelle dell'area di indirizzo, perché i nostri studenti, il nostro istituto tecnico ovviamente scelgono la nostra scuola perché sono normalmente molto portati per lo studio delle discipline dell'area di indirizzo ed hanno quindi una vocazione pratica molto forte, quindi gli insegnanti dell'area comune, nel dettaglio soprattutto gli insegnanti di italiano, di storia, devono spesso provare diciamo, la loro esistenza, cioè devono dimostrare che anche lo studio delle discipline dell'area comune ha un suo perché, ha una sua utilità. E quindi l'idea della radio è nata proprio da questa esigenza, cioè dalla volontà di costruire un ponte tra queste due aree, l'area di indirizzo e l'area comune. E abbiamo cominciato, grazie alla presenza, siamo stati anche fortunati, in classe di alcuni studenti che avevano già dimestichezza con l'uso di alcuni strumenti di trattamento audio, quindi Audacity, Audition, insomma abbiamo usato diversi programmi, quindi gli studenti hanno innanzitutto immediatamente accolto favorevolmente l'idea e poi sono stati subito in grado di portarla avanti in un certo modo. E abbiamo cominciato a lavorare producendo dei podcast, quindi abbiamo registrato, ovviamente inizialmente le dirette sono state poche, sono state legate a degli eventi importanti per la scuola. Un'altra grande fortuna è stata avere come diciamo, persona vicina Nunzio Barile di Latte e Miele, che ci ha dato immediatamente una mano, ci ha messo a disposizione anche degli spazi, oltre alla sua professionalità, quindi siamo riusciti ad andare anche ad avere a disposizione anche le frequenze di Latte e Miele. Quindi diciamo la radio è decollata immediatamente, positivamente, ecco. E questo è successo a marzo del 2018, quindi con i podcast. La volontà è stata immediatamente chiara da parte di tutto il gruppo che ha avviato questa che a tutti gli effetti è stata una sperimentazione, e cioè quella di non rendere la radio il regno della improvvisazione. I nostri studenti non si sono non si sono avvicinati alla radio con questo spirito, ma di renderla invece uno strumento attraverso cui recuperare l'interesse per la lettura e per la scrittura e in generale per l'oralità, sebbene un'oralità secondaria, cioè un'oralità, come dice Ong, che passa attraverso la lettura e la scrittura. Quindi la radio come strumento per recuperare la comprensione del testo e poi le competenze di scrittura, perché ogni podcast è ovviamente pensato, progettato, la scrittura è preceduta da un approfondimento e ovviamente questo significa fare anche selezione delle fonti, discernere tra le fake news, insomma c'è un lavoro di anche cittadinanza digitale abbastanza importante. Poi di questo vi parlerà meglio la mia cara collega successivamente. È successo che l'esperienza Covid ci ha gettato in una condizione difficile e abbiamo, diciamo, virato verso un'altra, un altro tipo di esperienza. Volevo solo aggiungere un grazie a chi lavora insieme a me, insieme a Franca, a chi non ha fatto mai mancare il suo supporto, che è il nostro dirigente scolastico, il professor Domenico Gravante, che ha accolto subito la nostra idea, perché in realtà anche lui ha nel suo passato un'esperienza radiofonica importante. E poi chiaramente la radio, come voi ben sapete perché fate radio, ha bisogno sicuramente di una parte redazionale, quindi di preparazione dei contenuti, è importante, però anche ovviamente necessità di uno staff tecnico. E quindi io insieme a Franca vorrei ringraziare la professoressa Alessandra Brindisi, che si occupa della regia tecnica, e con noi anche la professoressa Simona Ogliano, che ovviamente collabora alla redazione dei contenuti, al dialogo con gli studenti. La nostra radio è in fase di espansione, speriamo insomma possa raggiungere risultati sempre più belli e di condivisione.
Un periodo particolare è stato proprio quello della pandemia, diciamo, ahimè, un periodo poco felice, però allo stesso tempo sicuramente ha messo in luce degli aspetti positivi, non solo di tanti strumenti a livello tecnologico, appunto come quello della radio, ma anche la capacità resiliente delle persone, della socialità e di riuscire in effetti a stare vicini nonostante si fosse lontani. A proposito di questo, infatti, vorrei chiedere a Franca Gioia, che è un'altra docente, una tua collega dell'Istituto Einstein, come è stato vissuto questo periodo e come la radio ha potuto essere veicolo di socialità, contenuti, condivisione, eccetera.
Sì, allora noi durante il Covid ci sentivamo un po' isolati. Ci sentivamo soli, anzi ci sentiamo, perché il periodo inaspettatamente si è prolungato. E in mezzo ad un gruppo di colleghe volevamo rivedere i ragazzi in un altro modo, ecco, cercando di colmare quel lato relazionale che inevitabilmente veniva a mancare, e parlando proprio del potere della parola, che per voi, credo che anche per voi associazione, sia molto importante, abbiamo rimesso al centro questo valore, che è anche un valore educativo, come diceva prima la mia collega, è un valore che dietro prevede un certo studio, un canovaccio, ma prevede anche la necessità e il bisogno di ascoltare, che è qualche cosa di, sembra così scontato, ma poi in effetti non lo è. La capacità di ascolto significa anche andare profondamente dentro a quello che l'altro ci vuole dire, ed è una delle capacità educative che noi dovremmo anche sviluppare nei nostri alunni. Certo. Quando la vostra associazione è venuta nel nostro istituto, abbiamo anche imparato attraverso la vostra esperienza che questo poteva essere un mezzo, un modo per andare avanti anche per noi, perché anche i giovani devono essere sensibilizzati a quelle facoltà che per noi sono così usuali, così scontate, invece non è così. Dicevamo che, come si dice appunto nel libro Il Piccolo Principe, l'essenziale spesso è invisibile agli occhi, ed è così, l'essenziale è invisibile agli occhi. Attraverso questa esperienza del live, la radio che abbiamo messo in piedi riesce a mettere insieme, non soltanto a far dialogare il nostro istituto con il territorio antistante, ma anche a far dialogare i colleghi con gli alunni e con chiunque insomma ci voglia seguire. Chiaramente i contenuti sono fonte e oggetto di studio, però sono anche uno spazio, cioè la radio diventa anche uno spazio di confronto, e quindi di questo poi siamo davvero contenti, perché abbiamo anche avuto ospiti, iniziative belle come anche quella che stiamo vivendo adesso, anche grazie a voi.
Certo. Allora, niente, l'auspicio è quello di continuare a sentirci e a collaborare, poi a rendere fattivi quelli che sono i progetti, le idee, no, che mettiamo in campo, che magari si intersecano da varie esperienze di vita, per arricchire sempre, diciamo, quello che è un lavoro, per chi appunto la vive come una professione, ma anche per chi vuole semplicemente condividere e dare.
Bene, cari amici, a questo punto non ci resta che segnalare a tutti coloro che avranno voglia di riascoltare i podcast realizzati dall'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza come farlo. Possono tranquillamente andare sul sito www.radioetigeo.it oppure consultare la piattaforma Spreaker digitando Radio Etigeo Potenza Picerno.
Cari amici radioascoltatori, ora parliamo di radio, radio fatta dai non vedenti, perché i non vedenti sono stati sempre dei patiti per la radio. Ricordo quando ero piccolino io andavo sempre in giro con un transistor in tasca, perché per noi ascoltare la radio era qualcosa di meraviglioso, e lo è ancora chiaramente. Ma oltre ad ascoltarla ci sono molti non vedenti che fanno anche la radio. Tra di loro abbiamo Mimmo Mancusi, alias Fulmin DJ, che è uno speaker e un DJ avigliannese, che ha creato una sua stazione, un emittente, si chiama Radio Tor Italia, e che trasmette tramite il web, ed è stata presente anche al World Web Radio. Mimmo, come è nato il tuo amore per la radio e l'idea di fare radio?
Il mio amore per la radio è nato all'età di 14 anni, quando ho cominciato a fare radio FM, una radio prima semplicemente solo locale che copriva la zona di Avigliano e subito dopo radio regionale, anche interregionale, perché coprivamo anche la Puglia, un po' di Puglia, un po' di Campania, che si chiamava Radio Meta Stereo. Stiamo parlando degli anni Ottanta.
Era facile tecnicamente approcciarsi all'epoca agli strumenti che c'erano in circolazione per poter...
Diciamo che all'epoca era molto più semplice, ma allo stesso tempo più difficile, perché dovevi imparare materialmente proprio l'arte del DJ, cioè l'arte di mixare un brano con un altro, quindi miscelare dei suoni, andare praticamente a impastare dei suoni, a creare una certa omogeneità di suoni uniti con gli altri tra una canzone e un'altra, per dire, quindi fare una specie di remix, fare un e questa cosa qui sì, all'epoca si faceva con due piatti Technics e un mixer, dove materialmente dovevi mettere in battuta il pezzo con l'altro pezzo che stava andando in onda, trovare il tempo ad orecchio e poi andare di mixer a equalizzare i suoni in modo da far uscire una certa omogeneità del suono.
Beh, certo, all'epoca si faceva tutto a mano.
Adesso diciamo che è molto più semplice se uno lo fa con un controller, quindi collegato a un computer. Il controller automaticamente ti mette in battuta, tu devi solo poi andare ad equalizzare bene i vari suoni, soprattutto a far entrare bene, uscire bene i due dischi, i due file MP3. E quindi praticamente, ti dicevo, ho cominciato dall'età di 14 anni. All'epoca la vista mi aiutavano un poco, mi aiutavano un poco, anche perché poi col passare degli anni l'ho persa, però avendo imparato bene l'arte l'ho continuata a conservare, l'ho continuata a esercitare. Infatti, quando poi si è chiusa la radio per la famosa legge Mammì, che ha affossato un sacco di FM,
tutte le piccole realtà sono state affossate,
piccole medie realtà, perché ci volevano troppi soldi per poter stare a galla. E quindi niente, praticamente ho continuato a fare serate in giro, di tutto di più, tra cui ho fatto anche gare,
sia regionale che interregionale. Poi si è aperto un spiraglio adesso con le web radio, quindi nasce quindi, Radio Tor, che è l'attore all'occhiello che tu
sì, Radio Tor nasce nel 2017, nasce perché c'è un amore per la radio, quindi la mia passione, ecco, e nasce perché anche per gioco un mio carissimo amico mi fece provare un programmino per il Mac e quindi cominciai, grazie a Mario, diciamo così, provare questo software, e quindi un po' per divertimento, un po' soprattutto per passione, che mi misi a fare musica su internet, sfruttando solo la mia fibra, la mia connessione fibra. Poi, man mano che sono andato avanti, che ho conosciuto un po' di persone che si sono unite alla mia follia di fare radio, ecco che Radio Tor ha cominciato a crescere, a crescere, a crescere. Adesso, ringraziando il cielo, è un marchio registrato, abbiamo un sacco di partnership. L'ultimissima partnership che abbiamo concluso proprio ieri sera è stata con una radio di Chicago. Dove praticamente facciamo un interscambio di DJ e quindi siamo presenti sul loro sito, loro sono presenti sul nostro sito, e allo stesso tempo ci sono ore dove fanno sentire la radio e i nostri programmi, e questa è una cosa molto molto bella.
Un'ultima domanda, in quanto non vedente totale, come sei tu, sì, come io, secondo te si riesce a gestire, non dico con facilità, ma si riesce a gestire uno strumento come una web radio in autonomia, oppure ci sono delle difficoltà? Paragonando anche la tua esperienza a quella della radio fatta in radiofrequenza dell'epoca, diciamo.
Allora, la radiofrequenza che facevo all'epoca, quindi l'FM, era più o meno alla fine lo stesso quello che faccio adesso, cioè, mi spiego meglio, abbiamo innanzitutto una regia che io ho preferito avere su web e non sul mio computer a casa, per un motivo molto semplice, quello di poter avere una radio efficiente e sempre connessa a qualsiasi condizioni, senza che, per dire, se avessi trasmesso dal mio computer di casa poteva succedere che non avevo internet,
manca internet,
o che va via la corrente. Invece così la radio è sempre attiva. Io la gestisco in due modi, io la gestisco totalmente. Allora, c'è la regia su web, e lì praticamente si tratta di avere un tot di brani gestiti su cartella, jingle, promo, e gestire tutti i vari eventi, le varie cose che devono andare in onda durante la giornata, e quindi configurarsele attraverso gli screen reader si può fare tranquillamente. Oltre a questa, alla regia, io poi quando faccio le dirette, in realtà è come facevo quando stavo sull'FM, cioè c'ho un mixer hardware, c'ho due lettori CD, c'è un controller sul computer, ho il mio microfono, e quindi c'è praticamente alla fine tutto questo hardware si connette attraverso il computer tramite un software chiamato Audio Jack per Mac, praticamente mi vado a connettere al canale della regia, in modo che praticamente tutto quello che io faccio attraverso un mixer hardware viene poi trasformato attraverso la scheda audio in diciamo software, e quindi praticamente si aggancia al canale della regia che c'è sul server, e vado in onda, trasmette la musica che trasmette quello che faccio io qui. Benissimo. Quindi alla fine quello che facevano si faceva un tempo anche sull'FM.
Ti ringrazio, Mimmo, per averci dedicato il tuo tempo.
Ricordiamo che potete ascoltare Radio Tor Italia dal suo sito www.radiotoritalia.it o da uno smartphone scaricando l'app dallo store. L'app è Radio Tor Italia. Inoltre potete ascoltarla anche tramite gli assistenti vocali di Google ed Alexa scaricando la skill appropriata. Ora non mi resta che salutarvi e invitarvi a restare ancora all'ascolto di questa puntata. Wici News, a cura di Maria Buoncristiano.
Nelle news di oggi vi parlo di Accability Basilicata. Ma cos'è Accability? È un gruppo di lavoro che mette insieme le competenze di designer, maker e artigiani digitali con i bisogni e l'inventiva delle persone con disabilità. Si tratta di un evento di coprogettazione nel quale persone con disabilità insieme a maker e designer potranno immaginare soluzioni per risolvere piccoli problemi quotidiani. L'obiettivo generale di Accability è far crescere anche sul territorio lucano una comunità che realizzi soluzioni nuove e personalizzate, in grado di soddisfare i bisogni che le persone con disabilità ed anziani incontrano nella loro vita quotidiana. Sarà anche l'occasione per produrre un cambiamento nel modo di pensare e progettare, creando impatto sociale ed inclusione, grazie all'approccio metodologico della coprogettazione e alla versatilità delle tecniche di fabbricazione digitale. Considerata la particolarità del momento, questa prima edizione si svolgerà sia online sia in presenza, in modo da ridurre gli spostamenti e l'impegno in termini di ore. Sarà anche l'occasione per sperimentare nuove modalità di progettazione e nuovi tool per collaborare a distanza. Invitiamo quindi tutte le persone con disabilità a candidarsi entro il prossimo 9 aprile collegandosi al sito www.accability.it/basilicata. Vi ricordo in conclusione anche le date delle assemblee dei soci dell'UIC, assemblee che si svolgeranno tramite la piattaforma Zoom il 24 marzo a Matera con inizio alle ore 16.30 e il 26 marzo a Potenza, sempre sulla piattaforma Zoom, alle ore 16.30.
Bene, anche per oggi si è fatto tardi, non ci resta che salutarvi ricordandovi però il nostro recapito WhatsApp che è il 371-338-3031. Ci sentiamo la prossima volta e 100 anni di questa unione. Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.